Grazie ad Ilaria Pedrini, un grazie anche per il lavoro che il movimento sta facendo a tutti i livelli. Allora ci confrontiamo con gli scritti, con le scelte di Gino Giordani, questo intellettuale, insegnante, padre di famiglia, quattro figli, parlamentare, collega di Alcide De Gasperi alla biblioteca, giornalista, direttore di riviste, in grado di dialogare, di avviare degli interessanti, ne ho letti alcuni in questi giorni, botta risposta anche con personalità di tutt'altro schieramento ideologico. Prego, professor Lopresti, lei che dello studio di Gino Giordani ha fatto anche un centro dei suoi interessi presso l'omonimo centro studi del Movimento dei Focolari.
Grazie. Ecco, qualcuno potrebbe dire che ci vuole un certo coraggio a recuperare oggi, pressati da tante urgenze, soprattutto in politica, figure che comunque appartengono alla storia del XX secolo. Si potrebbe dire appunto che afflitti dall'antipolitica, dai 15 anni di odio politico, come giustamente metteva in rilievo Diego Andreatta, star qui a commemorare figure di mezzo secolo fa, cercando di togliere polvere dai libri, sembra proprio un'operazione priva di senso. Non è così. Intanto vorrei far osservare che di polvere ne avremmo da togliere tanta, perché Giordani ha scritto 108 libri, molti tradotti in tante lingue, più di 4.000 articoli perché era direttore di giornali, di riviste, quindi ci troviamo di fronte ad un pensatore imponente, ad uno scrittore importante, e i suoi interessi spaziavano. Gli viene sempre riconosciuta questa poliedricità della sua figura intellettuale, che vuol dire che ha scritto di politica, ha scritto di agiografia, era un esperto di letteratura cristiana antica, era un giornalista che è stato direttore del Popolo, del Quotidiano, di Fides, ha fondato la rivista Città Nuova, quella che ancora oggi molti di noi leggono. Però appunto non è un tentativo di commemorazione il nostro. Anche se, permettetemi la battuta, fosse anche solo questo, noi ne avremmo bisogno, perché io penso che la nostra cultura soffra di questa corta memoria che ci impedisce a volte di ricordare quali sono stati questi testimoni eccellenti che hanno edificato la nostra civiltà. Chi se li ricorda più? Romolo Murri, il padre Ventura, Toniolo, Filippo Meda, Bargellini, De Luca, Lazzati, gente che veramente ha dedicato tutta la propria vita alla costruzione del sistema di libertà, di democrazia, di diritti di cui oggi noi viviamo. Insomma, abbiamo forse un po' la memoria corta. Sta di fatto che noi oggi stiamo qui a parlare di Giordani. Sopravvive come testimone per almeno due ragioni. La prima fa riferimento proprio al Movimento Politico per l'Unità, adesso presentato dalla Ilaria Pedrini, cioè il fatto che Gino Giordani, la sua testimonianza, alimenta, nutre le vocazioni politiche e civili di molti di noi, ed il Movimento Politico per l'Unità è lì a testimoniarlo. E la seconda questione è che Gino Giordani ha un pensiero di perenne attualità. Come disse il professor Bedeschi circa 20 anni fa, è uno scrittore contemporaneo al futuro. Come mai o si può dire una cosa di questo tipo per Gino Giordani? Sapete, è un uomo calato in modo incisivo nei tempi che ha vissuto. Solo due date, non ne diremo di più. Nasce nel 1894 e muore nel 1980, quindi attraversa tutte le fasi cruciali del XX secolo. Per esempio lo troviamo durante la Prima Guerra Mondiale, neodiplomato, mandato, spedito al fronte. È fra i primi a rispondere all'appello ai liberi e forti che Sturzo lancia nel 19. Lui poi stabilizzerà il proprio rapporto con il partito nel 22. Vive tutta la stagione fascista e soffre la persecuzione fascista nei suoi confronti. Vive la stagione della Guerra Fredda. È un anticipatore di alcuni temi conciliari, soprattutto dopo il 48, quando incontra Chiara Lubich, e sentiremo da lui stesso descrivere questo incontro nel video che è stato annunciato. è riconosciuto come cofondatore del movimento dei focolari. Ecco, è un uomo immerso nel suo tempo, che lega in modo indissolubile la sua storia personale con quella del suo paese e finanche, per usare le sue parole, con quella dell'umanità tutta. Ecco, non ci troviamo di fronte a un tranquillo professore universitario cresciuto nelle serene aule dei nostri Atenei, e neanche ad un politico cresciuto fra gli scranni parlamentari. La Prima Guerra Mondiale la fa in trincea e viene ferito mortalmente durante un'azione di guerra, ma quando lui dice di non aver mai sparato un sol colpo di fronte al nemico. E non era un pacifismo politico, lui non poteva ammettere di poter puntare la propria arma contro un figlio di Dio, quindi contro un fratello. Ironia della storia, rimane ferito, mutilato, e quindi gli viene riconosciuta la medaglia d'argento al valor militare. Era sottotenente, esce dalla guerra come tenente colonnello. Tutte cose profondamente ironiche, ma guardate, anche tanto utili, perché quando il gerarca Farinacci, verso la fine degli anni 30, per questi ex del Partito Popolare, vuole per lui, oltre alla persecuzione che già era in atto, la bastonatura e mandarlo al confino, non lo possono fare, perché è un graduato di guerra, un eroe della Prima Guerra Mondiale, un mutilato, e per questi il fascismo, secondo la ben nota retorica che lo caratterizza, non può muovere un dito. Ma ancora, lui perde il posto di lavoro negli anni 20, era un insegnante in un importante liceo di scuola superiore a Roma, perché non si piega alle liturgie del fascismo, cioè non va in giro indossando la spilletta del partito fascista o facendo il saluto romano. Allora gli altri cominciano a vederlo come un personaggio pericoloso, perché quando si crea un sistema totalitario, chi non ne fa parte rischia di corrompere, appunto, o di contagiare di questo stigma anche quelli che gli sono vicini. Si dimette da solo. Anche qui è ironico, ma mi piace sottolinearlo. La scuola non era libera. Trova l'unica scuola libera in un istituto religioso che fa formazione secondaria superiore. A quei tempi, se volevi una scuola libera, non andavi nella scuola statale. Chissà se oggi ci dà qualche suggestione questa cosa, insomma. Quindi è un uomo che vive fino in fondo le vicende storiche del proprio tempo, ma senza seguire mai le mode, senza lasciarsi trascinare dal clima d'odio che pure quei momenti difficili lo hanno portato. E questo perché? Perché muoveva le sue convinzioni, il suo pensiero, avendoli ben radicati nel Vangelo, nei padri della Chiesa che conosceva bene, nei testimoni, era un agiografo, l'abbiamo detto. Ed ecco quindi che da questa identità precisa lui poi riusciva a fronteggiare la storia, la cronaca del proprio tempo con la sicurezza dell'uomo che sa come fronteggiare gli eventi. Vi faccio qualche caso. Il dialogo. Ma forse il dialogo, uno tra i momenti più importanti del dialogo di Gino Giordani è quando in trincea, di fronte alla trincea nemica, lui comincia a parlare di filosofia in tedesco con dei soldati austriaci, austro-ungarici che stavano di là. Scopre che c'è qualcuno che aveva condiviso certe letture nella propria formazione di studente e comincia un dialogo che porta così a parlare di filosofia trincea contro trincea ad Asiago. E lì narra lui nelle sue memorie che c'è anche lo scambio di oggetti, cioè si lanciano il cibo, l'acqua, che sapete era scarsa nelle trincee degli altipiani e così via. Un momento importante del dialogo. Guardate, un altro momento che fa vedere, diciamo, che Giordani ha questa attualità, perché, non si è mai lasciato corrompere dal clima del proprio tempo. Quando cade il regime fascista a Roma, lui abitava a Roma nel quartiere Flaminio, alcuni squadroni di partigiani si organizzano per realizzare quelle che sono le rappresaglie partigiane contro i fascisti, cioè andavano quartiere per quartiere, prelevavano coloro che erano stati compromessi, col regime fascista e facevano giustizia sommaria. Ci sono casi molto noti. Quando arrivano al quartiere di Gino Giordani, lui sente vociare, sente che c'è un clima di tensione, capisce quello che succede, indossa la sua, indossa la spilletta di graduato, medaglia d'argento, va giù, incontra questi partigiani e li convince a desistere dal prelevare quelli che erano persone anche di alta gerarchia, la storia è conosciuta, e di ucciderli nella piazza. Lui gli avrebbe potuto levarsi qualche sassolino dalla scarpa, perché sotto il regime fascista gli fu sequestrata la tessera di giornalista, perché aveva fatto un articolo contro l'imperatore Galbo, che era ovviamente Mussolini. Sotto il regime fascista aveva perso l'insegnamento, sotto il regime fascista era dovuto andare negli Stati Uniti d'America, fuggendo, soprattutto i primi anni, per apprendere la biblioteconomia e organizzare poi la biblioteca della Santa Sede. Si diceva appunto De Gasperi, colleghi alla biblioteca. In realtà fu Giordani che si operò per assumere De Gasperi alla biblioteca della Santa Sede, perché Giordani fu tra i fondatori del nuovo sistema di catalogazione e di archivio della Biblioteca Vaticana, capite? A quel tempo la Santa Sede proteggeva gli esponenti del Partito Popolare, quel piccolo nucleo che nel 1926 viene dichiarato fuori legge come tutti i partiti politici dal regime fascista. Un ultimo momento importante di dialogo che ci rivela l'anima di Giordani è quello che inizia nei primi anni 50, quando dalle pagine del Quotidiano, era un'importante rivista di orientamento cristiano a tiratura nazionale, lui comincia a scambiare articoli editoriali con Davide Laiolo, che era il direttore dell'Unità. Sono degli articoli di dialogo. Entrambi cercano di capire se c'è qualcosa che può unire le prospettive al di là di quelle che tutti sanno invece produrre lacerazione e divisione. Lì Giordani, e non fu solo, ci fu anche Don Primo Mazzolari, che realizzò questo dialogo, questo epistolario pubblico sull'Unità e il Quotidiano, lì Giordani ebbe feroci attacchi, anche da parte interna del mondo della Democrazia Cristiana, perché gli dissero: ma come, questi comunisti sono scomunicati, a quel tempo c'era la scomunica per i comunisti. E Giordani, che aveva queste certezze radicate nel Vangelo, rispondeva: sì, io ammetto che sono i miei nemici e quindi evangelicamente li amo per primi, la mattina quando mi alzo è loro che vado a cercare, è volontà di Dio che io trovi in loro il primo con il quale entrare in una possibilità di dialogo. Capite? Non c'entra niente qui l'orizzonte politico in sé. Nel senso che si trova ad effettuare quella scelta, ma perché è radicata nel Vangelo? Così come quando aveva salvato i gerarchi fascisti dalla giustizia sommaria a suo tempo. E questo perché? Perché il dialogo in Giordani non è sociologia. Il dialogo in Giordani non è un problema di esperienza di comunicazione fine a se stessa, ma si radica su una visione antropologica forte. Si parte dall'uomo sempre, ma non un uomo qualsiasi e neanche un uomo dotato solo di ragione. Diceva Giordani: guardate come è fatto Auschwitz, è pianificato razionalmente in modo ineccepibile. Ecco, non so, ci ricordiamo Goya, il sonno della ragione genera mostri. Giordani è fra quelli che dicono: attenzione, perché anche la ragione, quando è sveglia, produce i propri mostri. E sappiamo quali sono. Non è sufficiente l'uomo dotato di ragione, né l'uomo dotato solo di forza. Perché allora, in questo caso, il dialogo potrebbe essere compromesso dal fatto che se sono il più forte, se ho la maggioranza in politica, a che mi serve entrare in dialogo? Sono pienamente titolato e legittimato a produrre quegli indirizzi politici, ho la maggioranza che sento essere, anzi responsabilmente, competono alla mia visione. In Giordani mai questo. In realtà il dialogo, il bene comune, non è comune fin quando non passa anche per la mediazione, per il punto di vista, per la capacità di raccogliere il parere, il punto che proviene dall'altra formazione. E questo Giordani l'ha potuto realizzare anche come amministratore comunale a Roma, oltre che come parlamentare e come membro dell'Assemblea Costituente. Sapete che l'Assemblea Costituente ha conosciuto momenti, che oggi si narrano in molte pubblicazioni, virtuosi di dialogo fra le forze politiche, virtuosi di dialogo fra Togliatti, diciamo le diverse parti. I Giordani erano fra questi che si faceva promotore del dialogo. Ecco quindi che l'uomo non è solo razionale, non è pura forza. Giordani scopre che nel cristianesimo c'è la visione più alta di uomo. L'uomo cioè è fatto a immagine e somiglianza di Dio e quindi immesso in un rapporto di comunione fraterna con ciascuno. Negli anni 50 scoprirà così, ma è la stessa cosa che lo portò durante la Prima Guerra Mondiale a non sparare mai un sol colpo di fronte al nemico. D'altronde, se non è così, se non è questa la visione più alta, la visione antropologica dell'uomo, allora il dialogo rischia, non è determinato, ma rischia di diventare un processo fine a se stesso. Può diventare discorso negoziale, il modo migliore per arrivare ad una deliberazione. Oppure può diventare una tecnica procedurale. Quante volte cercano di convincerci che la democrazia si può fare anche senza i valori. L'importante è capire che è una tecnica procedurale che arriva a produrre decisioni secondo delle regole ben stabilite e nascono visioni poi molto pessimistiche, quelle di figure come Schumpeter. Cos'è la democrazia? Le élite si propongono alla società civile e la società civile ha il mezzo per decidere quale élite è la migliore per lasciarsi governare. Stop, è solo una tecnica per capire chi comanda. Invece no, in Giordani democrazia è fondata sul dialogo ed è questa capacità, appunto, di dire che l'uomo fatto di intelligenza e di amore, questo lo distingue da qualsiasi altro essere vivente, non può trattenere in sé questa energia sociale che lo porta allo scambio, alla comunione, al dialogo, appunto. Allora, andando verso la conclusione, l'attualità di Giordani è direttamente deducibile dai punti importanti del suo pensiero. Lui, per esempio, vedeva come pericolosi per una vita associata, costruita sulla relazione e sul dialogo, il trionfo della ragion di Stato, cioè la concezione materialistica della vita. Se io penso che l'uomo di per sé sia uno stomaco da riempire, un consumatore, un cittadino che è una matricola per il sistema tributario, adesso esagero, a che mi serve il dialogo? Gli stomachi non dialogano fra loro, c'è poco da fare. Se io penso che la persona, l'individuo, sia solo uno portatore di bisogni da dover soddisfare politicamente, di bisogni materiali, insomma, a che serve il dialogo, appunto? Qui c'è tutto il problema che lo schiavo con lo stomaco libero, tipicamente degli anni 50 e 60 nella filosofia politica, potrebbe accettare la propria condizione di sottomissione di fronte al soddisfacimento dei propri bisogni. Impossibile, perché la dignità della persona umana è sempre principe nel discorso sull'azione politica. Quindi il primo problema è il trionfo della ragion di Stato, cioè affermare che le condizioni materiali della vita associata giustificano essenzialmente assetti civili che possono pur non legarsi alla comunione, alla relazione fra le persone, nella misura in cui tutti hanno ottenuto il soddisfacimento dei propri bisogni. Mi sembra attuale oggi, no? Voi pensate che cosa significa oggi in termini di globalizzazione o in termini di edonismo? Quello che significa misurare la nostra partecipazione, la nostra capacità di essere consenzienti ad una certa politica nella misura in cui rimaniamo in un sistema di benessere che è circoscritto solo alle nostre comunità. Ecco. Oppure l'altro aspetto, appunto, è proprio quello dell'individualismo, tipicamente egoistico, che Giordani già ravvisa agli inizi degli anni 50, cioè quello che ti porta tutto sommato ad affermare che il tuo destino personale non ha nulla a che spartire con il destino degli altri, di coloro che ci circondano. Quante volte noi oggi siamo sempre più alla ricerca di obiettivi, fenomeni, variabili, sistemi, che tutto sommato dicono che il nostro momento è quello nel quale siamo in grado di realizzare le nostre aspirazioni private. E ancora un altro aspetto che Giordani criticava era il filo cattolicesimo. Ai tempi suoi erano soprattutto questo, c'era un certo paganesimo fascista che riusciva a recuperare certi aspetti del pensiero cristiano. Diceva lui, andava a braccetto il fascista con l'insegnamento sociale della Chiesa. Ma come si può spiegare? Come se il progetto tipicamente cristiano è fatto di elementi culturali che io posso raccogliere come voglio, no? Ecco, scelgo questo mentre quell'altro non mi sta bene perché è troppo difficile da vivere. Ecco, anche in questo caso oggi, che pure abbiamo posizioni di questo tipo, cioè abbiamo visioni del non possiamo non dirci cristiani, come diceva Benedetto Croce, cioè tutto sommato siamo intrisi di valori cristiani, ma poi l'esperienza di fede è fatta solo per qualcuno e deve essere ricondotta nella sfera privata. In pubblico ci spalmiamo tutti dentro una uniformità che ormai ha fatto il callo a tante prevaricazioni, a tante ingiustizie e così via. E alla fine ancora Giordani parla del sincretismo eclettico, cioè quello che noi chiamiamo relativismo culturale, relativismo anche dal punto di vista dei valori assoluti che la nostra cultura propone, in Giordani era già visibile, cioè con questa capacità di dire mi servo sul tavolo dei valori scegliendo quelli a me appunto più confacenti, prendo un po' di buddismo, un po' di spiritualità di qualche tipo e mi confeziono l'ambito della mia esperienza trascendentale. Per tutto questo, appunto, di fronte a questi pericoli, Giordani ripete che il dialogo è soprattutto amore e in politica questo amore può prendere piena espressione. Proprio perché la politica può essere al servizio di qualcosa di importante, diceva Giordani, deve favorire la circolazione d'amore fra le genti. Prima ancora, cioè diceva Giordani, io posso votare una legge finanziaria, posso votare il bilancio di uno Stato, posso mettermi a fare tutto quello che l'azione politica mi chiama a fare come parlamentare, ma la mia preoccupazione fondamentale deve essere la virtù, deve essere la capacità di creare questo bisogno di relazione e di dialogo fra le genti. Una legge giusta che produce lacerazioni sociali forse non è giusta, diceva Giordani. Ecco, a noi questo sembra veramente essere costitutivo dell'ideale che il Movimento Politico per l'Unità anche fa proprio, tenendo presente che siamo chiamati oggi ad un confronto che ci dice il bene comune, il dialogo, la relazione, sicuramente combinati qui al nostro livello locale. Perché capite, si parla tanto di villaggio globale, ma se poi si dimentica il villaggio, appunto, e parliamo solo di globale, non ce la facciamo. Però è anche vero che oggi questo dialogo, questa relazione, ci chiama per cerchi concentrici ad allargarci progressivamente sempre di più, fino ad una umanità che Giordani diceva non può essere una mera categoria zoologica. L'umanità non è quella parola che fa di noi qualcosa distinguendoci dai vegetali, dagli animali, dalle pietre. L'umanità è la famiglia umana. Una famiglia umana, che oggi lo scopriamo fortemente interconnessa, cose che accadono dall'altra parte del nostro globo si ripercuotono su di noi spesso con una incisività inaspettata. E però diciamo questa umanità che sta scoprendo che ha un destino comune e lo sta scoprendo proprio con i fenomeni di oggi, deve necessariamente vedere se stessa, diceva Giordani, in un disegno di salvezza per sé, che è il disegno di Dio sull'umanità. Adesso vorrei finire dicendo che Giordani usava una parola, un modo di esprimersi quasi artistico per dire questa cosa qua. E lui affermava proprio che la storia umana, la storia universale, la storia dell'umanità è un quinto Evangelo, perché ci ricorda appunto che il cammino di ciascuno di noi nell'umanità tutta verso la salvezza testimonia questo disegno di Dio. Grazie.